Il Signore disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Caino disse al Signore: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza, sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Così chiunque mi troverà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui. Il Signore mise un segno su Caino, poiché nessuno trovandolo lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città, a cui diede il nome di Enoch, dal nome del suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuel, Meuel generò Metusael e Metusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli. Il nome dell'uno era Ada e il nome dell'altra Zilla. Ada partorì Jabal, che fu padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il fauto. Zilla a sua volta partorì Tubal-Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di rame e di ferro, e la sorella di Tubal-Cain fu Nama. Lamech disse alle sue mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito, e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Adamo conobbe ancora sua moglie, ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. Allora si cominciò ad invocare il nome del Signore. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ci presentiamo davanti a Te, ci presentiamo davanti alla Tua parola, e chiediamo, Signore, che Tu possa adesso allontanare da noi ogni pensiero, ogni distrazione, ogni preoccupazione, ogni cosa, Signore, che non ci possa far cogliere quello che Tu ancora oggi vuoi dirci. Ti preghiamo, Signore, per il nostro cuore e la nostra mente che possano essere aperti mentre ascoltiamo quello che ci viene detto dalla Tua parola. Nel nome di Gesù noi Ti preghiamo questo. Amen.
Stiamo facendo una riflessione sul libro della Genesi e stiamo incontrando alcuni personaggi chiave di questo libro. E oggi continuiamo a scoprire un po' la storia di quest'uomo, di un certo Caino che ha fatto del male e le conseguenze di un po' di quelle che sono state le sue gesta. Ora, fatemi subito dire che non è una lettura facile. Penso che io non ho mai ascoltato un sermone su questo brano. È un testo abbastanza articolato e anche ci sono alcune domande che sorgono spontanee nel nostro cuore e alla nostra mente. Quest'uomo dove va? Va a costruire una città. Ma con chi? Con chi va a costruire una città? Quest'uomo si sposa. Sì, ma da dove viene questa moglie? Ora, è chiaro che le domande possono essere molte che affollano la nostra testa e noi dobbiamo essere sinceri e riconoscerle con onestà, perché questo non è un problema. Quello che posso dire questa mattina è che l'autore del libro della Genesi, nella sua narrazione, non è interessato ad offrirci tutti i dettagli storici come si usano oggi, ma l'autore del libro della Genesi vuole sviluppare quelli che sono le caratteristiche centrali di un personaggio, no? Di quello che lui ha fatto, il significato della sua azione. E così oggi continuiamo a guardare quello che è successo con Caino e con la sua discendenza. 4 cose, 4 tappe per oggi. La prima tappa, che riprendiamo dalla volta scorsa, è l'urgenza del pentimento, la necessità del pentimento. Non c'è nulla di più urgente che vivere una vita segnata dal pentimento e dal ravvedimento. Secondo punto che vedremo oggi, è che da Caino sorge una civiltà, e questa civiltà sarà segnata in modo molto forte dalla ribellione e dal maligno. Però non c'è solo la civiltà che sorge da quest'uomo, ma nella estrema provvidenza di Dio, e del terzo punto, ci sarà un'altra civiltà parallela, che è la civiltà che nasce con Sette, con il terzo figlio di Adamo ed Eva. È lì, in questa civiltà, in questa cultura, che si svilupperà in modo parallelo a quella alla prima, si inizia a onorare e ad adorare il nome del Signore, ci dice Genesi 4, versetto 26. E il quarto punto sarà un incoraggiamento, un'esortazione a noi, per ognuno di noi, a vivere una civiltà, una cultura, una città segnata dalla grazia e dalla benevolenza di Dio. Andiamo con ordine. Il primo è l'urgenza del pentimento. Guardate cosa succede. Succede versetto 10. Dio fa un'intervista a quest'uomo. Che cosa hai fatto? Dio è visibilmente oltraggiato. Dio è infastidito. Dio è offeso per quello che Caino ha fatto. E allora Dio dà una maledizione nel versetto 11. Per quello che tu hai fatto, ora tu sarai maledetto, come lo è stato il serpente in Genesi 3, adesso anche tu porterai i segni della maledizione. E quindi, versetto 11 e versetto 12, la conseguenza di questa maledizione è che quest'uomo adesso sarà scacciato dalla stessa terra, sarà costretto a essere vagabondo, si è separato da suo fratello. La conseguenza adesso è che è separato da Dio ed è anche separato dalla sua terra. Diventerà nomade, diventerà un uomo vagabondo a vita, diventerà senza nessuna sicurezza. Versetto 12 ancora. Però non solo, guardate la prospettiva biblica. Uno pensa, no, che il movimento verde, che gli ecologisti siano sorti, come dire, nel XX secolo. Ma guardate qual è la prospettiva biblica. La prospettiva biblica è che il peccato dell'uomo impatta violentemente anche il benessere del nostro clima, dell'ambiente. Versetto 12. Cosa succede? Quanto coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e sarai vagabondo e fuggiasco. La punizione di Caino, amici, è una punizione molto forte. Però la punizione che Dio dà a Caino è minore di quella che dovrebbe essere. La Bibbia dice, se voi guardate un po' qualche pagina dopo, Genesi 9, versetto 6, Genesi 9, versetto 6, ci dice: il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso sull'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Genesi 9, versetto 6 ci dice che in pratica chiunque uccide un uomo, in qualche modo è suscettibile a sua volta di essere ucciso. Questo vuol dire che la punizione, come dire, che è prescritta per una cosa che ha fatto quest'uomo sarebbe stata la pena di morte. Caino dovrebbe essere stato ucciso da Dio per quello che lui ha fatto. Però, nell'infinita provvidenza di Dio, lui non viene ucciso. Quindi ha una punizione pesante per quello che ha fatto, ma non è. Dio manifesta comunque la sua grazia, la sua benevolenza. È meno di quella che avrebbe dovuto essere. Però lui dice che, malgrado sia meno di quella che avrebbe dovuto... della pena di morte, possiamo dire così, lui dice che comunque questa pena è una pena pesante da sopportare. Guardate versetto 13. Caino disse al Signore: il mio castigo è troppo grande perché io posso sopportarlo. È meno dello standard di Dio e più di quello che lui può sopportare. Ora, amici, mi pare che quando il Nuovo Testamento usa questo personaggio, in 1 Giovanni 3, versetto 12, Viene detto ai cristiani: guardatevi dal non essere come Caino, perché in un certo qual modo questo personaggio rappresenta un modello dal quale ognuno di noi si deve guardare. Quest'uomo è un uomo vagabondo, Quest'uomo è un uomo nomade. Quest'uomo è un uomo che non vorrà più mettere nessuna radice, non potrà più farlo. Sarà costretto a girovagare a vita. Sarà un uomo precario, provvisorio. Tutta la sua vita sarà segnata da questa debolezza. Voi dite sì, ma riguarda solo lui, no? No. Zygmunt Bauman è un sociologo contemporaneo, uno delle persone, degli uomini che con più attenzione sta descrivendo le dinamiche della società contemporanea. Guardate cosa scrive lui qualche anno fa. Lui dice che la condizione del mondo di oggi, la condizione del mondo di oggi è quella del vagabondaggio. L'uomo di oggi, dice Bauman, non ha alcun itinerario fissato. La sua traiettoria è messa assieme pezzo per pezzo, un pezzo alla volta. Per il vagabondo ogni posto è un luogo di sosta, ma egli non sa quanto rimarrà in quel luogo. Dovunque il vagabondo vada, egli è un estraneo. Vivere il sogno di diventare il nativo di un posto finisce per essere soltanto un incubo. E quindi per il vagabondo è meglio non ambientarsi troppo. È meglio di non costruire delle relazioni. E dopo tutto ci sono altri luoghi che potrebbero essere, posti ancora non sperimentati. Magari questi posti possono essere più ospitali, però forse possono offrire nuove opportunità, forse no. Il vagabondo è un uomo sempre fuori posto, e lui lo sa. Non è questa la condizione dell'uomo contemporaneo? Non è questo quello che le persone, come le persone si percepiscono nei confronti della vita, dell'esistenza, degli altri? Siamo perennemente fuori posto. C'è qualcosa che non va. Siamo appartenenti a un non luogo, figli della città di nessuno. E perché Caino vive questa condizione? Il motivo per cui lui la vive è perché lui non si pente. Perché quest'uomo non esercita l'opportunità del pentimento. Ora fatemi subito dire, in modo chiaro, ognuno di noi dovrebbe pentirsi e ravvedersi, ogni qualvolta ne ha l'opportunità. Non resistere alla opportunità del pentimento. Questo significa, ad esempio, che se tu stai discutendo con un fratello, con un credente o anche con un non credente, e questa persona mette in luce delle criticità nella tua vita, piuttosto che arroccarti ed offrire delle giustificazioni, delle razionalizzazioni, delle scuse, tu sai che in realtà sei molto peggio di quello l'altro sta percependo. E allora prendi l'opportunità del pentimento. Non fuggi. Non costruisci delle barriere. Non ti costruisci un rifugio fasullo, perché sai che quel rifugio fasullo non potrà durare. Invece guardate cosa fa Caino. Lui non prende l'opportunità del pentimento e incomincia a fare quello che tutti noi facciamo. Versetto 13. Quest'uomo inizia a non dispiacersi, ma si lamenta. Si lamenta della punizione, dei problemi che gli sono arrivati. È un lamento doloroso, ma è un lamento. Versetto 14 ancora. Non solo, ma si nasconde, non capisce, diventa un ribelle irrazionale, vuole nascondersi nella sua amarezza, nella sua durezza del cuore. Non solo si lamenta per le conseguenze del suo male, ma vuole fuggire da Dio, vuole nascondersi, pensa di illudere Dio. Cerca l'approvazione degli altri, non più l'approvazione di Dio, e incomincia a borbottare. Dice: la mia punizione non è giusta, le conseguenze delle cose che mi stanno capitando sono troppo faticose, sono troppo difficili per me, Dio non è giusto, Dio non sa come quello che io sento. Ecco, non capisce la gravità, non percepisce la difficoltà di quello che sta succedendo. Caino perde l'opportunità del pentimento. Caino non si ravvede. Ora, amici, io penso che ognuno di noi, questa mattina, e questo è il primo punto,
dovrebbe prendere al volo l'opportunità di pentirsi e ravvedersi davanti al Signore e non fare come Caino. Luca 16 ci racconta la storia di un ricco. È una grande parabola che Gesù racconta. È del povero Lazzaro. Il povero Lazzaro si nutre e sta ai piedi della tavola di questo ricco signore. Poi succede quello che succede a tutti, arriva la parola fine nella vita delle persone. E questi due personaggi si ritrovano nell'aldilà. E la parabola racconta le due reazioni, no? E racconta la reazione di quest'uomo ricco, no? Che in qualche modo non capisce il male che ha fatto, non capisce la sua durezza e continua a essere duro di cuore, a non sfruttare l'opportunità del pentimento. E invece c'è Lazzaro, questo povero, umile, che avrà una riconoscenza, una ricompensa per quello che lui ha fatto. Oppure vi ricordate cosa succede alla croce? Ci sono due persone alla destra e a sinistra del Signore Gesù, e queste due persone sono due modelli di come si può reagire all'opportunità del pentimento. È un momento finale, è un momento cruciale. Ci sono due ladroni, due terroristi. Uno cosa fa? Uno persiste nella sua durezza, persiste, insiste nelle sue convinzioni, non cambia nulla. C'è un altro che coglie al volo questa meravigliosa opportunità di ravvedimento e dice: Signore, prendimi con te, tu sei realmente quello che dici di essere. Luca 23:41, andatelo a vedere. E Gesù dice: tu oggi sarai con me in paradiso. Cari amici, se noi non passiamo per questa via, se noi non passiamo per la via del ravvedimento, il nostro destino non sarà molto diverso da quello di Caino. E io vorrei che ognuno di noi questa mattina sperimentasse fino in fondo questa potenza, questa forza che c'è soltanto nel pentimento. Il pentimento significa incontrare Dio e in qualche modo anche lottare con Lui, come ha fatto Giacobbe in Genesi 32, essere toccati da Lui, magari rimanere, come dire, addolorati o come dire, con delle conseguenze di un certo tipo da questo incontro, zoppi. Però ha incontrato Dio, ha lottato con Dio, ha affrontato realmente il problema, non l'ha evitato. Quando Gesù dice il regno dei cieli è per quelli, è per i violenti, io penso che si riferisca a questo, Matteo 11, versetto 12. Significa che il regno di Dio è in realtà per tutti quelli che non considerano di abbracciarlo, di viverlo, no, così in modo superficiale, mettendo a posto qualche dettaglio, no? Il regno di Dio è per tutti quelli che con forza ne abbracciano fino in fondo le prerogative, che con coraggio lo fanno proprio, che affrontano il Signore in pentimento. Ora, ci sono alcune cose che normalmente bloccano il nostro ravvedimento. Sapete quali sono? Penso che siano universali. Sono le cose che troviamo in Caino e che troviamo in ognuno di noi. La prima cosa è l'orgoglio. L'orgoglio è una delle prime barriere a un vero e autentico pentimento, a un ravvedimento sincero. Perché in realtà nessuno di noi vuole inginocchiarsi davanti a Dio, perché vedersi malgrado le nostre competenze, malgrado le nostre conquiste, pensarci inginocchiati alla presenza di Dio, lo dobbiamo dire con forza, per l'orgoglio umano è ripugnante. Non vogliamo farlo. E si incominciano a pensare a produrre miliardi di alternative, ma queste alternative sono falsi pentimenti, un falso ravvedimento, non produrrà nessuna salvezza. Bisogna inginocchiarsi davanti al Signore. Il forte che si umilia davanti a Dio è veramente forte. E non c'è alternativa a questo. L'odio. Molti di noi resistono al pentimento perché il proprio cuore è segnato da sentimenti di odio, di profonda amarezza. Non riusciamo a capire come la richiesta di perdono, un vero ravvedimento, un cambiamento di 180 gradi nella nostra vita possa liberarci da questa prigione dell'odio, dell'invidia. Quante famiglie, quante persone sono segnate da questo e lo portano questi pesi enormi sulle proprie spalle per tutta la vita. Dal risentimento, dall'autocommiserazione. Quest'uomo uccide suo fratello Caino. Però guardate cosa fa. Ha un risentimento e amaro nei confronti di Dio, accusa Dio per quello che lui ha fatto, non si prende carico delle sue responsabilità, sposta, è sempre colpa altrui, ci sono sempre delle circostanze che giustificano la cosa fatta. C'è sempre un motivo perché, e sono tutte cose perché in qualche modo ci devono liberare, ci devono far uscire indenni, a testa alta. Caino uscirà a testa alta, ma sarà vagabondo a vita, sarà segnato da questo nomadismo esistenziale che non lo porterà da nessuna parte. Amici, io vi chiedo di non fare come Caino, di non opporti con la tua ragione alla rivelazione di Dio, di non opporti con la tua volontà alla volontà di Dio, di non opporti col tuo orgoglio all'umiltà di Dio, di non opporti col tuo odio all'amore di Dio, ma piuttosto presentati in modo solitario davanti al Signore e sfrutta l'opportunità del pentimento ogni volta che sia vero. Abbraccia questa opportunità. Non essere più vagabondo. Lui non abbraccia. E quello che succede che da Caino nasce una civiltà. Ed è il secondo punto. Nasce una civiltà e questa civiltà è segnata da chiaro, da alcune cose che sono belle, vere, ed altre cose che sono meno belle e meno vere. C'è un chiaro scuro che emerge dalla vita di Caino. Da un lato cos'è quello che si vede? Che lui costruisce una città. Ora, costruire una città non è una cosa banale, non è una cosa negativa. Ebrei 11 ci dice che Dio stesso sta costruendo una città. E quello che quest'uomo fa, costruisce una città, vuol dire un artefatto, qualcosa dove le persone possono incontrarsi e vivere. E se voi guardate le ultime pagine della Bibbia, quello che succede è che il futuro, il destino ultimo dell'uomo non sarà in un giardino. La vita dell'universo inizia in un giardino, Genesi 1:3, finirà in una città, in Apocalisse 21:22. Per cui non è che l'urbanizzazione sia, come dire, una cosa negativa, no, anzi c'è un processo in questo. Ci sarà la Gerusalemme celeste, no? Dove al suo interno ci saranno le cose migliori, le cose più pure, le cose più belle, rese pure dalla presenza di Dio. E quello che succede qua è che quest'uomo quindi costruisce una città, ed è una cosa positiva costruire una città, perché è un po' in linea con quello che è il pensiero di tutta la Bibbia. Però lui costruisce questa città come luogo di rifugio. Lui costruisce questa città come luogo dove le persone in qualche modo possono fuggire per i mali che hanno fatto. Non sarà così con la Gerusalemme del cielo. Guardate cosa succede qua. Guardate cosa succede. Succede che nasce Lamech. nel Lamech, in questa città, succedono delle cose terribili. Perché la prima cosa che Lamech fa, figlio di Caino, versetto 19, cosa fa? Guardate un po' la creatività della città, che non è sempre positiva. Lamech, versetto 19, prende due mogli. Cosa significa questo? Che prende il comandamento di Dio, Genesi 2, e lo aggiorna. E lo sistema, lo adatta ai suoi bisogni, no? Quindi iniziano a crearsi alcune difficoltà. La prima cosa è che, no, in pratica lui non rispetta, non aderisce al comandamento stesso di Dio. Lui prova ad aggiornare, a migliorare il comandamento di Dio, con le conseguenze che sappiamo. Ma non solo, guardate cosa fa Lamech subito dopo. Lamech, se voi guardate, ci dice che mostra la sua follia in un omicidio per una sciocchezza. Il canto di Lamech che leggiamo nel versetto 23, nel versetto 23: io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Significa che la violenza, la ribellione dell'uomo sta realmente prendendo posto in questa città, e lui reagisce a questa violenza con la violenza. Questa città che si sta costruendo è fin dall'inizio un luogo di ribellione, dove c'è un'escalation della violenza. Non c'è serenità, non c'è pace, non c'è amore. Però ci sono delle cose belle in questa città. Guardate cosa succede in questa città. I figli, versetto 20, i figli che nascono da questo matrimonio di Lamech, da questo duplice matrimonio, sono i nomi di questi figli sono importanti, perché da un lato nasce Jabal, e Jabal fu il padre di tutti quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Poi non solo, no? Nasce anche Jubal, no? Che è il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. E poi ce n'è anche un altro, c'è Tubai Cain, che fu il padre, artefice, ci dice il testo, di ogni sorta di strumenti di rame e di ferro. Da questa città emergono cosa? Emergono allevatori, agricoltori, emergono artisti e musicisti, emergono artigiani e persone che si industriano nel fare le cose. E queste cose sono cose positive. In qualche modo, in questa città, malgrado la ribellione dell'uomo, si sviluppa il mandato che Dio aveva dato già ancora in Genesi 1 e in Genesi 2 di moltiplicatevi e dominate e coltivate e fate crescere. E ci sono già le prime, come dire, nella infinita provvidenza di Dio, malgrado la ribellione, malgrado il cuore duro, malgrado la violenza, l'arte e la musica e la creatività e l'imprenditorialità e la coltivazione della terra, sono tutte cose che trovano luogo in questa città.
Cari amici, però non bastano. Questo significa che in qualche modo, nell'infinita provvidenza di Dio, anche in una società ribelle al Signore, ci possono essere dei doni, delle buone cose che noi possiamo prendere. Ci possono essere delle cose positive che io e te possiamo abbracciare. Questo significa che l'arte, questo significa che la musica, questo significa che l'economia, che l'agricoltura, che il coltivare, l'impegnarsi per la trasformazione di questo mondo che il Signore ci ha donato non è necessariamente una cosa negativa. Significa che impegnarsi in questa direzione è un impegno importante che noi dovremmo coltivare nel timore del Signore, non nell'illusione di essere autonomi. Questo significa che è importante che ci siano, no, uomini e donne che imparino a coltivare la terra secondo i principi del Signore, e allo stesso modo che siano eccellenti nella musica e nell'arte, come
nell'essere artigiani, nel produrre, nel fare le cose, oggetti concreti. Sono cose importanti, perché fanno parte del progetto di Dio. Quello che succede però, è che tutte queste cose non possono salvare. E senza la cornice che solo il Signore può dare, produrranno ancora difficoltà, produrranno ancora frammentazione. È una società confusa. Simon Weil nel 1943 pubblica un libretto. In questo libretto il titolo è "Abbiamo bisogno di radici". Lei è a Londra, vede un po' le difficoltà che ci sono associate con la Seconda Guerra Mondiale. E in questo libro si dice che si dimostra in modo incredibile, con estrema intelligenza, come senza un ritorno ai principi, alla radice, no, che è Dio e la sua parola e la sua volontà, tutto quello che si costruisce sarà senza radici, quindi provvisorio e non porterà da nessuna parte. Una società che corre ma non sa dove sta andando. Una società che eccelle nella produzione, nella creatività, nell'innovazione continua, ma non ha una meta chiara. Si racconta di Thomas Huxley, era a Dublino agli inizi del secolo, doveva fare una conferenza, lui era esperto di, diciamo così, di agnosticismo ed ateismo. Prende un taxi, i taxi a quel tempo non erano le macchine bianche o gialle, no? Che andavano con velocità, erano carrozze. Allora salta in una di queste e dice al cocchiere: vada, faccia in fretta, vada il più veloce possibile. Allora questo obbedisce, lui pensava nella sua testa di aver dato l'indicazione di quale fosse la meta, no? Continuano a correre per un po'. Poi ha un flash e chiede: ma lei sa dove stiamo andando? L'uomo dice: no, però ci stiamo andando velocemente. Questa è la società che non conosce il suo telos, il suo obiettivo, il suo fine. Si corre velocemente, ma non si sa dove si sta andando. Allora fermiamoci. Riconquistiamo i principi della parola del Signore. Una società che una città dove siamo tutti vicini ma non c'è comunione. Una società che coltiva la bellezza ma questa bellezza non riflette più la grandezza di Dio. Una società dove c'è orgoglio e non si pensa alla giustizia e alla shalom di tutti. Non va bene. Però c'è un'altra civiltà che sorge insieme a quella di quest'uomo, ed è la civiltà di Set. E questa civiltà di Set è importante per ognuno di noi, perché guardate cosa succede, versetto 25: Adamo conobbe ancora sua moglie, ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso. C'è una civiltà di Set. E nell'ebraico qui si fa un gioco con i termini, con la parola seme. In pratica sembra che ci sia una competizione tra due tipi di seme. Già in Genesi 3 c'era questa competizione, no? Ci sarà il seme della donna, no? Che arriverà a un certo risultato. E in qualche modo questa competizione si vede qua. C'è una divaricazione. Da un lato c'è il seme del peccato di Caino che va per la sua strada. Però Dio nella sua grazia infinita non lascia il mondo abbandonato a se stesso, e c'è Set, no? Che in qualche modo è nella linea, in questa filiera, in questo seme che arriverà fino a un certo punto. E Dio si impegna, con la sua creazione, cosa fa? Dona ad Eva un altro figlio, questo figlio si chiama Set. Ora, questo Set, guardate un po' le conseguenze di questa linea, no? Significa, versetto 26, da Set nacque un figlio che chiamò Enos, e poi guardate subito qual è il frutto di questa linea, di questa filiera. Da allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Quindi non c'è più estraneità, non c'è più ribellione, non c'è più opposizione, ma c'è qualcosa che in qualche modo fa avvicinare, così costruisce una corretta adorazione al Signore. Quali sono le caratteristiche di questa civiltà di Set che si contrappone alla civiltà di Caino? Beh, ce ne sono alcune, sono molto semplici, e queste caratteristiche dovrebbero essere nostre, dovrebbero caratterizzare la nostra vita e la nostra vita come Chiesa. La prima caratteristica, versetto 25, è la fede. Set significa Dio mi ha donato, è la grazia di Dio che fa tutto, che esplicita, che dona. Dio mi ha dato un figlio, cioè Dio mi ha dato un altro seme per la sua grazia che siamo qui. E questa è la prima caratteristica di una civiltà fondata sulla parola di Dio, sulla prospettiva biblica, la fede, il riconoscersi, come dire, dipendenti dalla grazia sovrana di Dio. Non c'è null'altro, ma non è soltanto questo, non c'è solo la fede, una civiltà segnata dal seme del Vangelo. Guardate cosa produce, versetto 26, produrrà una vera adorazione. E da quel momento si inizia ad invocare il nome del Signore. Ora, in realtà, nell'ebraico, invocare significa due cose. Significa proclamare e adorare. Significa annunciare agli altri, quindi dimensione orizzontale, e anche adorare il Signore, dimensione verticale. Questa è una parola completa. E questa è una caratteristica della civiltà segnata dal Vangelo. La nostra unica speranza, cari amici, è nel nome del Signore, che deve essere annunciato, proclamato, vissuto in ogni dove, in ogni circostanza. Facciamo il punto della situazione. Due civiltà, due città, due modi di vivere vengono fuori da Genesi 4. Uno, Caino e la sua discendenza, segnata sì dall'arte, dall'industria, dall'innovazione, dalla creatività, dall'accelerazione, però una società di vagabondi, una città di nomadi, una città che vuole sfuggire da Dio e non porterà da nessuna parte. Dall'altra, la civiltà di Set. Una civiltà più sottotono sotto certi punti di vista, però segnata dalla fede e dall'adorazione, dalla fede e dall'invocazione, dalla grazia e dalla completa dedicazione a Dio. Due modi di vivere, due contesti diversi. E queste due città non sono una dopo l'altra, ma sono in contemporanea. Vivono in parallelo. Io non so a quale città tu appartieni. Io non so qual è la civiltà in cui più ci riconosciamo. Però c'è una frase nelle Confessioni di Sant'Agostino che dice che ci sono due sentimenti che hanno costruito due città. Il primo è un amore di sé, che ha spinto fino al disprezzo di Dio, ha costruito la città terrena. L'altro è l'amore di Dio, che invece, spinto fino al disprezzo, offre se stesso per la città del cielo. C'è una città che trova la gioia in se stessa e c'è una città che trova la gioia nel Signore. C'è una città che cerca la gloria degli uomini e c'è una città che cerca la gloria di Dio. C'è una città che cerca la libertà del Vangelo e c'è una città che invece si accontenta dell'illusione degli uomini. Due città fondate da due amori, l'amore per sé o l'amore per Dio. Io non so qual è la città in cui ci riconosciamo. E vorrei che prendessimo Matteo 5, siamo alla fine. Perché ognuno di noi è chiamato a essere una città dentro la città. versetto 13. Matteo 5, versetto 13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra il monte non può rimanere, non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre che è nei cieli. Dobbiamo essere questa città. Io ti invito a far parte di questa città nella città, di essere membro, parte, cittadino della città di Dio che porta luce alla città terrestre, porta trasformazione, cambiamento, porta il Vangelo con il servizio, con umiltà. Abele significa anche, nell'ebraico significa anche insignificante, inutile. Ma per fede il suo sacrificio, lo abbiamo visto la volta scorsa, è stato accettato da Dio. Enos significa anche uomo debole, però Enos offrirà nella sua debolezza una preghiera che sarà accettata da Dio. Ecco l'immagine della vera fede. Tu puoi essere insignificante, debole, con tante difficoltà, ma questo non importa. Perché se siamo deboli e lo riconosciamo, se siamo insignificanti e riconosciamo Dio, allora abbiamo la vera possibilità di essere forti e grandi, perché Dio è un grande Dio. Vogliamo vivere questa città. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra condizione. Vogliamo pensare all'opportunità di pentimento che la parola oggi ci offre, ognuno di noi. Vogliamo sfruttarla in pieno. E riconoscere anche le eredità che ci caratterizzano. C'è una discendenza di Caino e una discendenza di Set, una città terrestre, una città celeste. Ricordiamo che la Bibbia dice che ci sarà una città nel cielo, in questa città Dio sarà tutto in tutti e noi siamo chiamati ad adorarlo, a riconoscerlo. Signore, noi vogliamo vivere nella prospettiva della Tua parola, aspettando quella città dove ci saranno la musica perfetta, le arti perfette perché sono purificate dalla Tua parola. Vogliamo aspettare quella città, Signore, dove ogni opera d'arte, ogni opera artigianale onorerà te e non la gloria, e non cercherà la gloria degli uomini, dove ogni azione, ogni creatività sarà rivolta, sarà riconoscente della tua grandezza, dell'amore tuo, e non, Signore, segnata dalla confusione e dall'ambiguità. Signore, ti prego che ognuno di noi possa sviluppare un'attenzione. A quale destino appartiene? A quale città? In quale città si riconosce? In quale città vogliamo fare radici, costruire la nostra, in quale città vogliamo costruire la nostra dimora e vita? Ti prego, Signore, per chi vive nell'odio, nell'amarezza, nell'orgoglio, che tu possa, nel nome di Gesù, dare l'opportunità di essere liberati. E ti prego per ognuno di noi, Signore, che possiamo essere quella città posta sopra il monte, che con le buone opere, cioè con il servizio agli altri, annuncia il Vangelo di Gesù. Nel tuo nome ti chiedo questo. Amen.